Ora la parola, attesissima, a Monsignor Bettazzi.
Grazie e buonasera a tutti. Io devo ammettere, ecco, che c'è stato, alla fine, c'è stato un certo disguido mentale, dirò, perché all'inizio sembrava che fosse da presentare quel libro lì, Tantum Aurora Est, l'aurora nel concilio dell'apertura alle donne nell'interno della Chiesa. Allora mi ero perfino preoccupato di dire che avevo conosciuto anch'io qualche donna un po', ecco, perfino l'Antonella Giacomelli, che era la nipote di Beato Rosmini e che era sospesa a divinis, nel senso che era una sospensione speciale. Se uno di questi sospesi entrava durante una funzione, bisognava interrompere la funzione. Erano questi qui. Io, la mia mamma, là a Treviso, dove allora abitavamo, la conoscevo, una volta l'avevo vista anch'io, non durante una funzione, perché sennò l'avrebbero sospesa, fino all'ultima che molti di voi avete conosciuto, che era l'Adriana Zarri, e che ha finito, non sapeva più dove andare, è finita chissà perché in diocesi di Ivrea, dove poi è morta e dove è anche sepolta. E un'altra cosa, ecco, adesso c'è il problema del genere, volevo in qualche modo richiamare che di fronte a un mondo che è gestito da uomini maschi in genere un po' anziani, avevo perfino scritto un libro, Farsi donna, farsi giovane per la pace, ecco. E poi facevo le osservazioni sulle preoccupazioni che ci sono ancora nell'interno della Chiesa, citavo perfino il fatto che dicono che non possono esserci delle donne prete perché non c'erano nella Chiesa primitiva, ma nella Chiesa primitiva San Paolo ai Romani, al capitolo 16, al versetto 1, dice: salutate Febe, diaconessa di Cencre. Per precauzione l'ultima traduzione non è diaconessa, ma al servizio, perché la diaconia è un servizio, non si sa mai. Ed era il Cardinal Martini che diceva: perlomeno cominciamo a ordinare le diaconesse perché c'erano le niti. Ma poi allora, proprio per il rispetto e l'amicizia, ho fatto una cosa che non faccio mai, ho scritto la conferenza, ma era sulla, perché non tenevo tanto conto, poi lo ringrazio perché ha già parlato lui del mio libro, non importa che ne parli io. La mia presenza, ecco, è giustificata dalla presentazione fatta dal professor Melloni, intanto Marores, del diario di Angelina Alberigo, coinvolta attraverso il marito professor Giuseppe e don Giuseppe Dossetti nello svolgimento del concilio. E prezioso testimone di tante retroscena, sono significativi i diari,
sentite,
come quello di Elder Camera, Roma 2 del mattino, che manifesta tra l'altro la stima di cui godeva il cardinale Lercaro e la venerazione per Dossetti, benché prete diocesano, così dice Camera. In realtà questo diario ci manifesta il lavorio compiuto a Bologna dal marito esperto dei concili per la frequentazione del professor Jeding, l'aveva mandato mi pare un anno da Jeding in Germania, che è lo specialista dei concili, e da don Dossetti, chiamato a Roma all'inizio del primo periodo, perché Lercaro si interessava di liturgia, ma siccome aveva questi giovani poveri in casa, il movimento della Chiesa dei Poveri cercava di coinvolgerlo, allora lui chiamerò a Roma don Dossetti perché si interessasse della Chiesa dei Poveri e si è interessato di tutto. L'impegno di don Dossetti e del professor Alberigo, che si era anche lui trasferito a Roma, fu preziosissimo, sia per i contatti diretti con Paolo VI, ma ad esempio per la nomina dei moderatori. L'idea di Dossetti, i concili sono sempre stati in mano ai vescovi, qui sono in mano alla segreteria, che è il Vaticano, che no, fate mica la spia, che allora non voleva tanto il concilio, ecco, allora sono sempre state e hanno votato i moderatori. Sia per i quesiti orientatori all'inizio della seconda, del secondo periodo si discuteva della Chiesa, della collegialità dei Vescovi, ma andavano avanti tutti i contrari, dice che bisogna fare una votazione orientativa. È riuscito a persuadere i moderatori, loro a persuadere Paolo VI, e si è fatta, e ci si è accorti lì che la stragrande maggioranza dei Vescovi era d'accordo. E tanti interventi preparati non solo per il cardinale del Caro, anche per me, ma per il cardinale Rugamba, era il primo cardinale africano, per i vescovi africani, per i vescovi Baldassarri e amici, e anche per Veronese, che era uno dei laici osservatori. Se intervengo non è perché ultimo vescovo italiano sopravvissuto potrei ribadire l'atmosfera dell'aula conciliare, con le battute sulle poche donne giunte come osservatrici alla terza sessione, dove arrivarono anche le donne, ovviamente senza voto, dicevano, per dire, le battute maschiliste che avevano i vescovi, cioè, loro non voteranno placet iusta modum, ma placet iusta modam, ecco. Ma escluse anche dalla comunione alla messa iniziale dell'assemblea, E zittite perché mulieres in ecclesia tagiant, anche se si sapeva che portava nel loro contributo nelle commissioni, hanno portato molto, ecco, quel libro lo dice anche, ma perché si trovano nel diario momenti in cui mi sento personalmente coinvolto. Il primo riguarda il 10 ottobre 1963. Ero vicario generale del cardinale Lercaro da poco più di un mese e suo vescovo ausiliare da 6 giorni. All'ordinazione fu presente anche Roger Schutz, il priore di Tese, che era stato invitato da Lercaro, e sentivo la necessità del contatto col clero e con la diocesi, con l'idea esterna al vivo dell'assemblea, idea alimentata anche dalla breve partecipazione che ebbe a una commissione preparatoria. Papa Giovanni incontrò il cardinale Lercaro: come va la preparazione al concilio? Come faccio a saperlo? Non ho nessuno dei miei preti in una commissione preparatoria, mi dia qualche nome. E fu così che Monsignor Catti, che era direttore dell'ufficio catechistico, andò alla commissione per la fede. Io, che ero seminario, alla commissione di seminario, ma sembrava che avevamo fatto una decina di documenti, insomma, che non fosse poi quella gran cosa, ecco, visto dal di fuori. Con l'idea e l'educazione che il Concilio avrebbe rapidamente confermato quanto era già stato predisposto dalle commissioni preparatorie, 10 commissioni presiedute da 10 cardinali romani, quando lo presentarono a Papa Giovanni, dice: ah, ho fatto bene fare il Concilio, ci sono delle novità. Se avesse letto il romanzo, come quello della Sicilia, la mia tassa di mente,
il gatto pardo.
Si accorgeva che quelle commissioni presentavano quante novità bastavano perché tutto restasse come prima. Ecco, e data l'importanza che aveva Bologna il venerdì, giorno di mercato, quindi di affluenza in città del clero e dei laici, avevo deciso di restare a Roma da lunedì al giovedì, per poter essere in sede il venerdì e il sabato a svolgere il mio compito diocesano. Questo per dire la mentalità dei primi tempi. All'inizio del secondo periodo, autunno del 63, si era nel calore della discussione sulla collegialità, quindi del contributo che i vescovi erano chiamati a dare al compito del Papa. La minoranza moltiplicava gli interventi per contestarla. Monsignor Staffa, segretario della congregazione di seminario, poi diventò anche cardinale, giunse a sospettare che la collegialità volesse eliminare il primato pontificio, perché per i latini collegium era un'assemblea di uguali. Il 10 ottobre, era giovedì, al termine dell'assemblea del mattino, risalì, perché io andavo in ordine di nomine, era la fine, Lercaro era uno dei 4 moderatori. Risalì la basilica per incontrare il cardinale presso il banco dei moderatori e chiedere se aveva messaggi per Bologna. Il cardinale Sunes, altro moderatore, sapendo che Dossetti e Alberigo avevano preparato il materiale per un intervento che dimostrasse la romanità tradizionale della collegialità, per esempio con Concistoro dei cardinali, insisteva col cardinale Del Caro perché facesse l'intervento e questo si schermiva che aveva parlato pochi giorni prima e da moderatore non poteva intervenire a così breve distanza. Trovi un italiano che glielo faccia, insisteva Sines. Non è facile, rispondeva Del Caro. Il segretario Don Arnaldo suggerì un vescovo delle Marche. No, quello no, commentò Del Caro. Lo faccio fare dall'ausiliare, continuò Don Arnaldo. Se lui ci sto, ribadì indicando me, il cardinale, che peraltro esitava, perché sarei stato interpretato come la voce del padrone. Se devo starci, telefono a Bologna che tarderò, conclusi, e mi diedero il materiale preparato. Il benedettino padre Vagaggini, lì presente, mi suggerì anche una piccola aggiunta liturgica. Passai il pomeriggio a preparare l'intervento, in latino ovviamente, e la mattina dopo mi iscrissi a parlare. Fui l'ultimo e così ebbe anche la clac dei vescovi che si assiepavano alla porta per essere pronti ad uscire allo scadere della seduta. Un vescovo amico francese mi disse poi: ho piacere che tu abbia parlato, ma quando hanno letto il nome degli iscritti io ero al 17° posto e tu al 23°, tu hai parlato e io no. E i moderatori ci tenevano, allora per ultimo diedero la parola a me. Iniziai chiedendo scusa se intervenivo io, juniori et italico, un po' giovane italiano, dovevo chiedere scusa se ero da quella parte. Poi lessi il testo con una certa animazione, bisognava stare entro i 10 minuti, citando i teologi, i giuristi, i futuri papi che avevano confermato la collegialità. E finì col suggerimento di padre Vagaggini. Quanto poi alla parola collegio. Se è vero che la preghiera esprime la fede, leggete la preghiera liturgica per San Mattia. Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli e questo mi basta. Qui scoppiò l'applauso che, notava Dossetti, ce lo faranno pagare. E nota l'Alberigo, lo fecero con tanti intralci alla proposta dei quesiti alternativi per sbloccare la votazione appunto sui vescovi e la collegialità. Un po' la pagai anch'io. Nel senso che, volendo fare un intervento sulle conferenze episcopali, ne fui dissuaso da Don Dossetti e lo presentai per iscritto. Il secondo momento riguarda il movimento informale ma diffuso, ne aveva già parlato in assemblea un vescovo polacco, per la canonizzazione conciliare di Papa Giovanni XXIII. Il Papa con i vescovi, depositari del Magistero della Chiesa, potevano definire la santità di Papa Giovanni, confermando così il valore dell'intuizione di aver convocato un concilio per il rinnovamento della Chiesa. Già nel primo periodo della mia partecipazione al concilio, era il secondo periodo del concilio, avevo ricevuto non una lettera, ma una convocazione orale da un membro della Segreteria di Stato, un mio vecchio compagno del seminario di Roma, certo Monsignor Bongianino, che sarà poi vescovo di Alba e infine di Tortona, per dirmi che non era gradita la proposta di canonizzazione di Papa Giovanni, che si sapeva essere nei progetti bolognesi, e ritenevo fosse solo una preoccupazione della Curia, che non condivideva l'idea del concilio e tantomeno lo stile avviato da Papa Giovanni. Tant'è vero che, senza averne parlato con Don Dossetti, ma ritenendo di essere nella loro linea, ne avevo parlato in un intervento sulla Gaudium Spes nel corso del terzo periodo. Era un momento in cui, per giungere alla conclusione della discussione, si esigevano interventi a nome di 70 vescovi. Nel pomeriggio antecedente avevo girato sedi di vescovi per raccogliere le 70 firme, giungendo solo fino a 50, al collegio francese, dove erano quasi tutti i vescovi della Francia, firmò solo un vescovo, un signor Teas, che fu poi vescovo di Lourdes. Il cardinal Sunes, moderatore di quel giorno, osservò che non erano sufficienti E quando ritornai, girai per il concilio con le ulteriori firme raccolte in assemblea, concluse, forse indovinando il contenuto, che l'elenco degli interventi era ormai chiuso. E lasciai l'intervento scritto. L'anno successivo, giunti alla discussione su quel tratto della Gaudium Express, chiesi di intervenire, era il 3 ottobre, e il moderatore rimandò al giorno successivo la conclusione della discussione. Il 4 ottobre, festa di San Petronio, dal fratello minore mi feci portare in macchina a Roma. Entrai nell'assemblea, gli interventi si susseguivano, il tempo passato. Ero perfino uscito per partire, poi ero tornato pronto anche a non accennare a Papa Giovanni, quando il moderatore, era sempre il Cardinale Sinis, diede la parola all'Episcopus Tagastensis, ero io, l'Episcopo di Tagaste, il titolo che avevo, e fece il mio intervento citando anche Rosmini, come un tomista attento alla cultura del suo tempo, e i padri Rospignani furono molto emozionati che il loro fondatore fosse stato citato in concilio dopo circa un secolo dai rimproveri vaticani. E notando che non si era tenuto conto del segnale d'onore richiesto per Papa Giovanni. Tutto era finito lì, Il segnale d'onore fu poi dato con un riferimento in quel punto alla Gaudium Express. Il fratello mi riportò velocemente in 2 ore e mezzo da Roma a Casalecchio, direi no, allora non c'era
niente di
velocità, dove mi aspettavano per portarmi a Monteveglio per l'ingresso di Silvia Todesco tra le suore della famiglia dell'Annunziata. Poi ritornai a Bologna per la messa vespertina a San Petronio. Fu lì che i giornalisti dell'Avvenire d'Italia mi chiesero se si poteva pubblicare che avevo chiesto la canonizzazione conciliare per Papa Giovanni. Preoccupato solo che non risultasse un'interpretazione esclusivamente bolognese, acconsentì a condizione che l'Avvenire non fosse il solo giornale a parlarne. E fu così che il mattino dopo l'Avvenire e il Figaro, per la penna dell'amico l'abbé Laurentin, annunciarono trionfalmente la proposta di canonizzazione conciliare di Giovanni XXIII. Anche qui a pagare non fu solo Papa Giovanni, perché si era indetta per il 28 ottobre una celebrazione per l'anniversario della sua elezione pontificia e per la pace, e questa rimase l'unica intenzione. Ma Lercaro, lui assolutamente incolpevole, aveva anzi tralasciato un discorso preparato da Don Dossetti, perché il brano ricordava proprio la canonizzazione conciliare di Papa Giovanni. Lercaro dovette subire dura reprimenda di Paolo VI, così la ricorda l'Alberico, che accenna al ricatto fatto al Papa da quanti volevano anche la canonizzazione di Pio XII. E lui non si sentiva di fare quella di Pio XII, allora non poteva fare quella di Giovanni. E forse pagai anch'io, che mi meritai la diffidenza di Paolo VI e forse un po' anche del Cardinal Lercaro. Altri accenni si potrebbero fare circa il diario di Angelina Alberico, di notizie marginali esterne al Concilio, per esempio la nomina del nuovo arcivescovo di Milano, o interne, il sospetto che Paolo VI volesse anticipare la chiusura o la conversione alla collegialità, o la conversione alla collegialità fatta dal professor Alberico di Monsignor Parente, allora assessore al Sant'Uffizio del Cardinale Ottaviano. Ma anche più determinanti come gli interventi preparati da Don Dossetti sul tema della pace all'interno della Costituzione di Gaudium Express, o il suggerimento circa la firma ai testi del Concilio. Era il Papa che firmava il Papa e gli altri acconsentono, i Vescovi e il Papa, allora invece fu lui che suggerì il Papa insieme ai Vescovi. Ma tutto manifesta sia l'attenzione puntuale, molto femminile, su quanto dal Concilio in qualche modo la coinvolgeva, sia l'influsso determinante che l'Officina Bolognese, come venne poi chiamata, ha avuto sullo svolgimento e le conclusioni del Concilio Vaticano II. E allora qui aggiungo qualche cosa, già detto molto bene, qualche cosino sul libro, perché io parto sempre dal fatto che Papa Giovanni disse che il Concilio Vaticano II non doveva essere tanto un concilio dogmatico quanto un concilio pastorale. Che a qualcuno, per esempio ai nemici di Lefebvre, permette di dire non siamo tenuti ad accettare il concilio perché era solo un concilio pastorale. O si facevano persino le barzellette in concilio, perché qualche volta le facevamo anche, sul cardinale Ottaviani, svegliatosi tardi, chiama il taxi, portami in fretta al concilio, e si accorge a un certo punto che lo sta portando al concilio di Trento. Ma pastorale per me è perfino qualche cosa di più. I dogmatici sono quelli che dicono il dogma è questo, chi non ci sta, anatema sì, scomunicato. Anche sul rogo se era il caso, eh? E pastorale invece no, teniamo conto della gente, guardiamo la gente com'è, come si aspetta, come possiamo condurre. E in realtà, se noi guardiamo le quattro grandi costituzioni che sono i documenti fondamentali di ogni concilio, sono tutte pastorali. La liturgia, che prima era in latino, e noi per pregare, per fargliela al prete che pregava in latino, dicevamo il rosario, no? Mentre invece è la nostra preghiera, allora deve essere in modo che la gente possa partecipare. La parola di Dio, che una volta non si leggeva, se si vedeva uno con la Bibbia in mano si diceva è un protestante, perché la Bibbia serviva in alto per ricavare le idee e fare i catechismi, e si studiava il catechismo, mentre è la parola che Dio rivolge all'umanità e a ognuno di noi. E anche la Chiesa in sé, ecco, che nella prima stesura era la Chiesa, la gerarchia e i fedeli, e poi invece è risultata la Chiesa, il popolo di Dio, e la gerarchia al servizio dei fedeli. Ma quello che direi in qualche modo emerge è quello che io trovai arrivando al secondo periodo, autunno del 63. Io dico sempre, mi viene da dire che i vescovi brontolavano, ma i vescovi non brontolano, al massimo riflettono. I vescovi stavano riflettendo sul fatto che il Papa Giovanni aveva fatto una famosa enciclica, La Pacem Interest, senza dir niente al Concilio. Non potemmo lamentarci con lui che era morto, ma dovemmo tenerne conto. E la cosa fondamentale della Pacem Interest, oltre tutto lo sviluppo, la condanna della guerra eccetera, è che per la prima volta i papi, che in genere si rivolgono ai cattolici su temi religiosi, si rivolgeva per la prima volta su un tema umano, la pace, a tutti gli uomini di buona volontà. Ma non sono cristiani, non importa, dico la verità, e questo può e deve servire a tutti. E questo colpì, perché anche qui l'aula non permette di raccontare molte barzellette, riassumo solo quella del rabbino ebreo che, chiamato in paradiso, trova tutti i suoi amici ebrei, protestanti, ortodossi, perfino i buddisti, perfino gli animisti, è arrivato in fondo accanto a un gran muro, San Pietro gli dice parla piano, perché di là ci sono i cattolici e credono di essere soli. Che era così, no? Se vi ricordate, un bambino appena nato, non battezzato, non lo mandavamo in paradiso, al limbo. E lì è stato Ratzinger, un rivoluzionario per questo, che ha detto no, il limbo non c'è, vanno in paradiso. Ecco, allora, e fu lì allora che si cominciò a pensare se, come diceva il cardinale Sunes, la Ecclesia ad intra, le tre costituzioni, la Gaudium et Spes è la Chiesa ad extra. Ecco, Dossetti, per stare nel tema, era critico un po' sulla Gaudium et Spes, perché diceva parte troppo dalla teologia, avrebbe dovuto partire dalla parola di Dio, e partendo dalla parola di Dio sarebbe arrivata a condannare la guerra, che non è ammissibile. Ecco, tutti i problemi della teologia sulla guerra di difesa, ecco, la Gaudium et Spes, parte della teologia, si direbbe quasi che è da assimilare alla Carta dei diritti umani dell'ONU, 10 dicembre del 48, Tant'è vero che qualcuno l'ha chiamata il Vangelo secondo l'ONU. Cioè ci saranno dei principi che sono propri, ecco, del cristianesimo, protestanti, ortodossi, cattolici, ma l'hanno presentata in maniera laica, diremmo, allora si diceva troppo ottimista, ecco, in maniera che tutti la potessero avere. La presentazione ottimista della Gaudium et Spes fu contestata da diversi vescovi, molti vescovi, e noi aggiungemmo dei motivi di fede non per cambiare, ma per dire: tu cristiano hai un motivo in più in quanto cristiano per essere un buon cittadino. Tutti gli uomini, tanto più tu cristiano sai che Dio si è fatto uomo. L'economia, tu sai che Gesù ha detto Dio mammona, che è perfino difficile per i ricchi entrare nel regno dei cieli. Il Signore può fare il miracolo, ma è un miracolo a stare al Vangelo. E direi proprio per questo qui, allora, se la Chiesa deve aprirsi a tutti, non più una Chiesa, l'isola della salvezza, ma la Chiesa aperta a tutti, deve pensare alla maggioranza dell'umanità che si trova emarginata e senza voce. E di qui è nata, allora, portata soprattutto dagli amici dell'America Latina, l'idea della Chiesa dei poveri. Paolo VI non gradiva che se ne parlasse per motivi politici, temeva che la cosa entrasse nella politica della guerra fredda, ecco, quasi come un appoggio a una parte contro l'altra, preferiva fare una enciclica. E qui posso aggiungere, ecco, perché è una cosa personale, una sera andavo da un certo padre Gautier, un francese che era andato a Nazareth a fare il falegname come Gesù, allora, il compagnon di Gesù. E una sera un vescovo indonesiano dice: ma sapete che il Papa ha chiesto al Cardinale Del Caro che gli prepari del materiale, vuol fare un'enciclica sulla Chiesa dei poveri. Padre Gautier, come? Deve chiedere a noi, siamo noi che abbiamo portato questa idea. Poi si voltò verso di me: ma lei che è il suo ausiliare, è vero che il Cardinale Del Caro sta preparando il materiale per un'enciclica del Papa sulla Chiesa dei poveri? Dico: credo proprio di no, se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. E siamo andati avanti tranquilli fino alla fine, ma nello scendere alle scale il vescovo di Tournai, Immer, mi disse: ha fatto bene a dire così, perché lui non deve saperlo. E fu così che lo seppi io. Poi chiese a Dossetti, dice: è vero, un gruppetto di vescovi segreti più della massoneria che studino la povertà nella Bibbia e nella teologia, la povertà nella sociologia, la povertà nella pastorale, e fu presentato al Papa. Mi fece anche vedere dopo, non c'era un granché. Le due cose che fece subito il Papa fu di abolire l'esercito pontificio, aveva ancora l'esercito pontificio, e di abolire il principe assistente al soglio. Quando facevi pontificali, uno delle grandi famiglie romane, gli Orsini, Colonni, Barberini, con la spada in mano, principe assistente al soglio, e in gennaio riceveva l'aristocrazia romana, l'ha fatto ancora Papa Giovanni. Li ricevette ancora una volta: grazie per quel che avete fatto, non abbiamo più bisogno di voi. Ma la cosa curiosa, questo credo che fosse stato Dossetti a farla inserire, era che al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Ecco, questo qui forse anche serve anche un po', se vogliamo, per il Vaticano. Ecco, la Chiesa come fermento, fermento di che cosa? Dell'apertura a Dio, della fede. È vero che le fedi poi devono organizzarsi in religioni, ma le religioni troppo spesso finiscono col difendere se stesse. Non è un caso, io dico sempre, che il Signore se la prendeva coi teologi e con la gente di chiesa. La gente, i teologi si chiamavano gli scrivi e la gente di chiesa i farisei, ecco. Perché sì, erano loro, però lo facevano, ecco. Allora, per quello la Chiesa è sempre reformanda, perché costantemente tende sempre a difendere se stesso anziché trasmettere la fede e l'apertura agli altri. Ecco, allora, per questo la Chiesa dei Poveri. L'Assemblea Mondiale delle Religioni per la Pace nel 94 a Chicago trovò, dopo aver fatto un esame di tutte le religioni, che in tutte le religioni c'è il principio non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te, che nel Vangelo addirittura è il positivo, fai agli altri. Ecco, nel senso che queste sono le due dimensioni, verrebbe quale Chiesa, l'avevo fatto leggere un teologo, quello non dirlo, per dire che la Chiesa corrisponde in grande al Regno di Dio, che non è il popolo di Israele nell'Antico Testamento, non è la Chiesa, è l'umanità in quanto si apre a Dio e in quanto si apre agli altri. Ecco, noi abbiamo un motivo di più, il principio della destinazione universale dei beni, che induce chi si trova in posizione favorevole a sentire che deve, diceva il nostro teologo di Pascristi Chiavacce, non si può arricchire per arricchire, e se tu hai, hai per dare. Il principio della destinazione universale dei beni, ogni essere umano che nasce ha diritto di vivere. Ecco, questo qui è un principio umano, ma tanto più ecco, sul principio cristiano, Dio che si fa uomo proprio per dare l'esempio, per dare la grazia di non chiudersi nel proprio egoismo. E lasciatemi citare, lo cito sempre nelle chiese, qualche volta posso citarlo anche fuori, la spiegazione che Monsignor Tonino Bello, avete sentito parlare di lui, era così bravo, è morto giovane, quelli bravi insomma anche l'eccezione, ma lui è morto giovane. Ecco, lui spiegava perfino il mistero della Santissima Trinità, diceva, vedi, se fossero uno più uno più uno fa tre, ma sono uno per uno fa uno, sono talmente l'uno per l'altra, ciascuna persona non ci sarebbe se non ci fossero le altre due. Rimane un mistero, ma per noi è vero che se vogliamo essere pienamente creatura dobbiamo essere l'uno per l'altro. Credo che adesso le indagini anche delle energie, delle forze, questo qui può perfino confermare questi principi. Questo direi al di fuori della Chiesa, ma al di dentro della Chiesa anche l'idea di vertice che c'era è in realtà che il popolo di Dio è la continuazione di Cristo. Ogni cristiano che è chiamato ad essere Cristo. E la gerarchia come ministero, come servizio, non viene prima, viene dopo, come ministero del popolo di Dio. Ecco, io penso, dicevo, quale Chiesa, quale Papa, Congar diceva, il grande teologo, che se un concilio per essere ben capito, ben attuato, ha bisogno di 50 anni. I papi hanno fatto ognuno ecco, quello che in quel tempo dovevano fare, ma dopo 50 anni, ecco, non è un caso che lo Spirito Santo manda un papa come Francesco, sia per l'apertura, no? Ha fatto le sue esperienze delle periferie e vuole la Chiesa come un ospedale da campo, no? Questa è una delle sue espressioni. A Firenze ha detto che gli va bene anche una Chiesa un po' sporca, purché sia una chiesa aperta, non chiusa in se stessa. Adesso tanti sanno come si fa a fare il Papa e lo sgridano, no? Ma ecco, veramente risponde a come la Chiesa deve essere. E anche nell'interno della Chiesa, per la prima volta ha realizzato veramente quella collegialità di cui allora si parlava. 8 cardinali che rappresentano il mondo, Australia, Asia, Africa, Europa, America Nord, Centro Sud, un diplomatico, adesso anche il segretario di Stato, con cui si consulta prima di dire alla Curia quello che la Curia poi deve fare perché sia eseguito. Ecco. E che quando vuol fare un sinodo sulla famiglia, un anno prima ascolta tutto il popolo di Dio. Ecco, con la idea, con la realtà che in fondo la gerarchia ha come compito di dire l'ultima parola. Ci vuole un'ultima parola, ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre. Ecco, a tutti i livelli. Ecco, così allora chiudevo, dicevo, e dobbiamo essere grati al Signore che ci abbia dato oggi un Papa come Francesco, che sta sollecitando concretamente la Chiesa ad essere veramente la Chiesa dei poveri. Ricordo che il 16 si è ribadito il patto delle catacombe, perché visto che il Papa aveva bloccato un po' l'enciclica, fu poi la Populorum Progressio, sempre il vescovo di Tournai, i vescovi del Belgio dove si radunava il movimento, disse: andiamo, cominciamo ad impegnarci noi, ecco, cioè allora ci si trovò casualmente, io facevo parte di un gruppo di vescovi della spiritualità del padre di Foucault, uno di questi lo seppero, disse agli altri, su 20 che eravamo 9 fummo là, io fui l'unico italiano, perché se ne parlava, c'erano anche le riunioni per preparare le correzioni dei documenti eccetera, ci trovammo in 42 e fu presentato questo patto in cui i vescovi si impegnano a vivere più semplicemente, a non usare dei grandi edifici, magari come qualche vescovo sembra che stia per fare, andare a vivere alla casa del clero, ecco. E non usare dei grandi mezzi di trasporto, star vicino ai lavoratori sofferenti, star molto vicini ai preti e possibilmente per le finanze servirsi di laici fidati. Questo era il patto delle catacombe, fu firmato e poi dopo ognuno cercò di fare quel che poteva, c'era solo un tedesco. Siccome sono stati i tedeschi a farlo rivivere, il 16 novembre alle catacombe di Domitila erano soprattutto tedeschi. E mi viene da dire, purtroppo c'era solo un tedesco, perché se fossero stati di più forse riuscivano a organizzare meglio anche la continuazione. Ma alla sera padre Zanotelli, il famoso padre Zanotelli, che dopo essere stato nelle periferie di Nairobi, adesso è a Napoli, ha voluto fare un nuovo patto delle catacombe a Napoli. Alla sera ci sono delle catacombe anche a Napoli, dove ha aggiornato in qualche modo, perché allora non si parlava di migranti, allora si parlava di banche, che la preparato un nuovo patto da firmare e comunque ecco la cosa può andare avanti. Ecco, credo davvero che per una Chiesa che il Concilio arriva a segnalare come una Chiesa aperta, lievito per tutta l'umanità, ci volesse proprio un Papa come Papa Francesco. Grazie.
È sempre un piacere ascoltare il giovanissimo vescovo Bettazzi. Chiudiamo, Luisa, che cosa dici? Ecco, chiudiamo in bellezza, come si suol dire, molto contenti di averla ascoltata.